Vi faccio una domanda, per te che sei un figlio di Dio. Una domanda facile. Dio vuole benedirti? Quello è il cuore di Dio? Dio vuole che tu abbia una vita benedetta e un'eternità benedetta? Certo, assolutamente. Eppure non sempre vediamo che Dio vuole benedirci. Non sempre l'abbiamo davanti agli occhi. Anzi, se tu sei come me, magari non consciamente, ma delle volte credi il contrario, che Dio non vuole benedirti, che Dio vuole maledirti. Probabilmente, immagino, nessuno di noi ha mai pensato in questi termini, ma quando vediamo come gravosi e pesanti i comandamenti di Dio, stiamo credendo questo, non stiamo vedendo che Dio vuole benedirci, vuole il nostro vero bene, il nostro eterno bene. Dio vuole benedirci e per questo ci parla tramite la sua parola, ci mostra come dobbiamo vivere. Non per ottenere la salvezza, come dobbiamo vivere per avere una vita benedetta e un'eternità benedetta. A volte stoltamente crediamo, ma è impossibile vivere così, è impossibile vivere bene davanti a Dio. E la verità è che è impossibile se non hai Dio. Ma se tu hai Dio, no, è possibile, perché Lui è con te. È Lui che ti dà la forza, il sostegno che ti serve per camminare umilmente e in modo piacevole a Lui. E poi, quindi numero uno, non sei da solo. Numero due, considera il frutto che porta camminare secondo i comandamenti di Dio. E quale frutto porta? Porta una vita di gioia, una vita benedetta, porta un'eternità di gioia completa e di pace completa. Seguire Dio porta quello che il nostro cuore veramente desidera ed è l'unica cosa che veramente può soddisfare il nostro cuore. Dio vuole benedirti oggi. Dio adesso sta per parlare al tuo cuore, dalla sua parola. Ti sta per mostrare come vivere. Ma perché vuole che tu abbia una vita benedetta? Una vita con tanto frutto? Allora ascolta attentamente mentre Dio ti parla. Oggi vogliamo continuare in Giacomo, Giacomo 1, per finire il capitolo. E in Giacomo abbiamo già visto, già detto negli altri sermoni passati, che Giacomo è un libro molto pratico che ci spiega come vivere. Ma in Giacomo troviamo anche vari ricordi di chi è Dio e di perché vogliamo vivere così. Qual è il motivo che c'è dietro? E poi ci mostra anche il frutto che porta. Voglio cominciare dal versetto 21 in Giacomo 1. E questo versetto comincia con un perciò, e come abbiamo visto l'ultima volta, quel perciò è molto importante, perché Giacomo sta dicendo: quello che sto per dire si fonda su quello che ho detto fino ad adesso, non puoi scartare quello perché altrimenti non capisci il senso di quello che sto per dire adesso. Questo perciò si basa su quello che ha appena detto, e quello che ha appena detto è che siamo stati salvati per grazia in Cristo. Allora, alla luce di quello, sulla base di quello, ecco come dovete vivere. Leggo dal versetto 21. Perciò, deposta ogni lordura e ogni residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Il versetto 21 ci dà la chiave per vivere la vita cristiana. Ci sono due passi da fare, deporre e ricevere. Allora vediamo questi due passi. Il primo passo è deporre ogni lordura e ogni residuo di malizia. Che vuol dire? Dobbiamo lasciare, dobbiamo abbandonare totalmente ogni peccato che ancora c'è nel nostro cuore. Dobbiamo togliere il vecchio per mettere il nuovo. Nonostante che Dio ci giustifica in Cristo e siamo pienamente salvati in Cristo, abbiamo ancora peccato dentro di noi e Dio sta facendo un'opera per togliere quel peccato dal nostro cuore. Questa è l'opera della santificazione. Il motivo per cui continuiamo a cadere nel peccato è perché c'è ancora peccato nel nostro cuore. C'è ancora del marcio in noi che Dio deve togliere. Dobbiamo deporre da parte nostra questo marcio, questa lordura, il peccato che è ancora in noi. Allora, come possiamo deporre tutte queste cose? Per deporre la lordura, il peccato che c'è ancora in noi, dobbiamo confessarlo. Quando riconosciamo un peccato e lo confessiamo a Dio, quel peccato è tolto da noi. Questa è la chiave per deporre il male, il peccato che c'è ancora dentro di noi. E oltre a questo deponiamo ogni lordura e ogni residuo di malizia anche quando evitiamo la cattiva compagnia. La compagnia possono essere persone, possono essere quello che guardi su internet, in TV, può essere quello che leggi, quello che ascolti, possono essere tante cose. Per deporre il male che c'è in noi dobbiamo evitare la cattiva compagnia. Deporre ogni lordura è un'azione che si ripete per tutta la vita cristiana. In un certo senso non si è mai finito di deporre ogni lordura. Man mano che riconosciamo il peccato in noi, possiamo deporlo e così essere purificati. Ogni volta che riconosciamo qualcosa in noi, fratelli, è da deporre, è da togliere, è da confessare a Dio. In Giovanni 1, 9 dice che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci e poi da purificarci, da togliere quel peccato da noi. Però non basta solo togliere il male da noi, dobbiamo anche riempire quel vuoto. E quindi consideriamo il secondo passo. Dobbiamo deporre, ma poi dobbiamo anche ricevere. Il secondo passo è ricevere con mansuetudine la parola piantata in voi. Questo riguarda il modo in cui accogliamo la parola di Dio. Quando ascoltiamo gli insegnamenti della parola di Dio, che sia la tua lettura, che sia un insegnamento in chiesa, che sia un libro che tu leggi, se tu accogli quegli insegnamenti, se tu li fai tuoi con mansuetudine, anche quando ti pestano i piedi, perché spesso pestano i piedi, allora stai accogliendo con mansuetudine la parola di Dio piantata in te. Per crescere dobbiamo ricevere gli insegnamenti della parola di Dio, è fondamentale. E Dio ci dà questo, tramite gli insegnamenti in chiesa, tramite la nostra lettura, anche tramite altre persone. E abbiamo bisogno di tutto questo, non possiamo solo prendere certi pezzi che ci piacciono di più. E il motivo per cui farlo, notate il versetto 21, dice: e ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Il fine è perché la parola può salvare le anime nostre. E la parola può salvare le anime perché se la accogliamo di cuore, ci mostrerà il nostro peccato, così possiamo riconoscerlo e confessarlo. La parola ci mostra la via per il perdono, per la purificazione, per la riconciliazione con Dio. Ecco perché ci dà vita. Se al contrario invece rifiutiamo la parola di Dio, restiamo senza correzione, restiamo senza gli insegnamenti di Dio, non possiamo crescere. Vivere così, vivere disprezzando e accantonando la parola di Dio, dimostra un cuore che è ancora lontano da Dio, un cuore che non è rigenerato. Se siamo figli di Dio, dobbiamo deporre il male in noi e poi dobbiamo ricevere con mansuetudine la parola di Dio che viene piantata in noi. Ricevere implica ascoltare e implica accogliere la parola nel cuore e di cuore, ma implica anche metterla in pratica, perché solo ricevere, solo sentire, solo ascoltare non basta, dobbiamo anche mettere in pratica. La parola di Dio ci insegna la salvezza e ci insegna anche come vivere, tutte e due. E Giacomo è molto chiaro su questo, e rileggo dal versetto 22. E siate facitori della parola, e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola, e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso, e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Essere facitori dell'opera vuol dire mettere in pratica la parola di Dio. Facitori della parola, scusate. Chi è solo un uditore della parola? È chi ascolta gli insegnamenti, è d'accordo con gli insegnamenti, ci crede, ma finisce lì. Finisce lì. Non li mette in pratica. Chi invece è un facitore della parola, è colui che ascolta di cuore, vede che è la verità, accoglie nel suo cuore e poi mette in pratica quello che ha sentito. Giacomo paragona chi è solo un uditore a chi vede la sua faccia in uno specchio, poi va via e si dimentica com'era. Per questa persona essersi guardato allo specchio non ha alcun valore, non ha assolutamente nessun valore, perché non si ricorda più com'era, non gli giova nulla. Allo stesso modo, chi solo ode la parola, ma poi non la mette in pratica, quell'udire non gli ha giovato a nulla. Anzi, lo rende solo più responsabile, perché ha sentito, ma non ha fatto. Essere facitori della parola è l'unica via per essere veramente benedetti. E per essere facitori della parola occorrono due cose che troviamo nel versetto 25. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Per essere facitori della parola di Dio serve esaminare attentamente la parola e numero due serve perseverare in essa. Per primo serve esaminare attentamente la parola. Esaminare attentamente vuol dire prima di tutto, prima di ogni altra cosa, vuol dire avere un desiderio profondo, voler capire di cuore e correttamente quello che Dio ha da dirci tramite la sua parola. Implica avere un cuore che veramente vuole conoscere la volontà di Dio, perché se non hai quel cuore non ti impegnerai per esaminare la parola. Poi serve anche umiltà. Serve un cuore che vuole capire la volontà di Dio anche quando la volontà di Dio è scomoda, anche quando pensi di sapere già tutto. Serve essere pronto ad ascoltare, Anche quando tu hai già i tuoi pensieri, pensi di sapere già quello che Dio vuole. Serve un cuore che vuole più di Cristo, perché se tu vuoi più di Cristo, allora andrai alla parola per capire come avere più di Cristo. Serve un cuore che vuole assomigliare sempre di più al suo Signore, in ogni campo della vita. Ma oltre ad avere il cuore giusto, che è la base, che è il fondamento, oltre ad avere il cuore giusto servono anche i passi pratici, perché altrimenti resta solo un buon proposito. Serve prendere ogni giorno tempo nella parola, serve avere insegnamento sano, serve avere una chiesa locale sana. A livello personale, per ognuno di noi, esaminare attentamente la parola di Dio vuol dire che tu devi prendere tempo ogni giorno per leggere la parola di Dio, ma non come una cosa che fai meccanicamente, come la terza cosa sulla lista che poi segni e via vai avanti con le altre cose, che fare quello ha poco beneficio. Devi prendere tempo per leggere con cura la parola di Dio. Entro certi limiti non importa quanto tempo passi nella parola, perché forse non hai così tanto tempo. Ma quello che importa è il cuore che tu hai nel come leggi. E cioè ci metti impegno, ti dedichi senza distrazioni a capire quello che Dio vuole dirti, ti dedichi a voler capire correttamente quello che Dio ha da dirti. O leggi un po' e interpreti a modo tuo e poi vai avanti. Quello non è esaminare attentamente. Fai tutto il possibile per trarre il massimo beneficio dalla tua lettura? Tutto quello che serve tra togliere le distrazioni, ad avere un posto tranquillo, a scegliere un orario appropriato. Per esempio, quando trovi una parola difficile, cosa fai? Ti fermi per guardare, che non conosci, ti fermi per guardare il significato o solo vai avanti e tiri a indovinare quello che vuol dire? Perché spesso troverai che non vuol dire quello che pensavi. Oppure, quando leggi, leggi distrattamente, come se leggessi il giornale, dove non importa se salti una riga o due. Oppure leggi con diligenza, con attenzione. È importante, è importantissimo che ognuno di noi valuti com'è la nostra vita di lettura, se possiamo dirlo così. Come leggi la parola di Dio? Con quale cuore approcci la parola di Dio? Qui voglio fare solo una piccola parentesi. Questo non vuol dire che ogni persona deve essere uno studioso della parola di Dio, perché Dio non ha dato a tutti le capacità. Questo non è essere studiosi, questo riguarda il cuore che tu hai quando tu leggi. È importante, è fondamentale che leggi con impegno, attentamente, perché vuoi veramente conoscere Dio e solo tramite la sua parola puoi veramente conoscere Dio per chi è e non una tua invenzione di chi è Dio. È fondamentale che riconosciamo anche che ci sono ostacoli da esaminare attentamente la parola di Dio, ostacoli nella lettura, ma ostacoli anche con gli altri mezzi che ci fanno esaminare la parola di Dio, quindi ostacoli con la Chiesa, possono esserci ostacoli ad essere fedeli, a partecipare agli incontri di Chiesa, per esempio. Gli ostacoli, ho solo fatto un elenco, ma gli ostacoli di quelli più comuni, ma ce ne sono tanti. Un grande ostacolo è il nostro orgoglio, un altro grande ostacolo è i nostri pensieri falsi, oppure avere le priorità sbagliate, mancanza di impegno, mancanza di voglia, pigrizia. Ci sono tanti ostacoli. Hai uno o più di questi ostacoli nella tua vita? Il più grande ostacolo forse è il nostro peccato, è il nostro orgoglio, Il nostro orgoglio ci fa tanto male. E anche quando li crediamo, anche i pensieri falsi che Satana ci mette in testa, anche quelli sono un grande ostacolo. Nel nostro orgoglio vogliamo credere di sapere già tutto, di non avere bisogno di esaminare la parola di Dio. Oppure sappiamo di averne bisogno, ma non vogliamo esaminare attentamente la parola di Dio, perché altrimenti mette in luce che non stiamo camminando bene. Anche quello è il nostro orgoglio. E poi anche i pensieri falsi che Satana ci mette in testa, che possono andare dal ma non ho tempo al non ne ho bisogno, ma ce ne sono tanti. Sia il nostro orgoglio, sia i pensieri che Satana ci mette in testa vogliono farci credere che non abbiamo bisogno di esaminare la parola di Dio, ma questo è falsissimo. Questo ci ruba la benedizione di conoscere Dio di più e di avere più di Dio. Assolutamente. Satana vuole farci credere che esaminare la parola di Dio è una schiavitù dura, è difficile, è gravoso, è un impegno che ci toglie benedizioni. Ma questa è una menzogna. Dio vuole benedirci tramite la sua parola e per questo ci comanda di esaminare attentamente la sua parola. Perché è la via per essere veramente benedetti. Vedete, dietro il comandamento, qual è il cuore pieno di amore che Dio ha per noi, che siamo Suoi figli. Questo non è un comandamento gravoso e pesante, c'è un cuore di Dio pieno di amore che sta dietro il comandamento. Lui vuole benedirci, ecco perché ci comanda questo. Ma non ci sono solo l'orgoglio e i pensieri falsi che ci ostacolano. Un altro ostacolo sono i tanti impegni, le faccende, o se vogliamo vederlo da un punto di vista più grande, la mancanza delle priorità giuste. Se tu non riconosci di cuore che tu hai bisogno di esaminare la parola di Dio, tu non troverai il tempo per farlo. Perché ci sono sempre mille impegni, mille faccende, mille cose da fare, altre cose che prendono il sopravvento e poi soffocano questo impegno. Leggere, esaminare la parola è una priorità, deve essere una priorità. È sopra la tua lista delle cose da fare. Non è una cosa nel fondo della lista, se c'è tempo. È una priorità. E per ultimo voglio menzionare anche la pigrizia, perché a volte anche la pigrizia è un ostacolo. La verità, tristemente, è che non sempre abbiamo voglia di leggere la parola di Dio e di passare tempo nella parola. Delle volte nella carne vogliamo solo fare quello che è facile. Vogliamo solo leggere, fare la nostra lettura e poi andare avanti con il resto delle cose. Quella è la nostra carne, ma dobbiamo combattere la nostra carne. Perché nella parola di Dio è chiaro che la carne ha desideri contrari allo spirito. E dobbiamo combattere i desideri della carne. Però in tutto questo, fratelli, quanta gioia possiamo avere, quanta pace possiamo avere nel nostro cuore se veramente esaminiamo la parola di Dio attentamente, con costanza. Quanto possiamo conoscere di più di Dio e quanto questo trasforma la nostra vita. Però solo leggere, solo esaminare la legge di Dio non basta. Dobbiamo anche perseverare nella legge di Dio. Dobbiamo essere non solo uditori, ma anche facitori, anche mettere in pratica. Perseverare nella parola vuol dire mettere in pratica, con costanza, giorno per giorno, quello che Dio ci insegna tramite la sua parola. Perseverare è fondamentale. Chi solo sente come dobbiamo vivere, il solo sentire non trasforma la tua vita. Ascoltare e mettere in pratica trasforma la tua vita. Chi persevera nella legge conoscerà Dio in ogni campo della vita, vivrà come piace Dio in ogni campo della vita. Perseverare nella parola descrive un cammino di santità. descrive un cammino di ubbidienza a Dio, ma anche un cammino non solo per un po' di tempo e poi basta, un cammino che dura, che va avanti. Chi vive così, esaminando la parola di Dio e mettendola in pratica, sarà veramente benedetto nel suo operare, sarà beato nel suo operare. Cioè chi vive così è veramente profondamente benedetto da Dio in tutto quello che fa. Vivere così vuol dire vivere per Dio, vuol dire portare frutto per il tuo Signore, frutto che dura per tutta l'eternità. E Dio benedice grandemente chi ha questo cuore e questo impegno. Dio benedice grandemente. E Dio, con chi ha questo cuore, dà la grazia e il privilegio di portare tanto frutto spirituale, che porterà un'abbondanza di gioia per l'eternità, alla gloria di Dio. Se tu riconosci che non stai camminando così, allora riconosci il tuo peccato e confessalo a Dio, corri a Dio per il perdono. Riconosci che anche se non te ne rendi conto, tu stai disprezzando la parola di Dio, se non hai questo cuore nel come la approcci. Riconosci se stai peccando essendo solo un uditore, non un facitore, e così disprezzando la voce di Dio che ti parla tramite gli insegnamenti, tramite la lettura. Ravvediti dal tuo peccato e corri a Dio, perché c'è perdono e c'è purificazione. E quello che può essere stata una vita con un certo modo, un certo andazzo di come approcciare la parola, può cambiare da oggi a domani. Perché se tu sei un figlio di Dio, tu hai la potenza di Dio che opera in te e tu puoi cambiare le abitudini di una vita. Dall'altro lato, come incoraggiamento, considera l'immenso, l'infinito valore di camminare con Cristo, giorno per giorno, di dimorare in Cristo. Solo dimorando in Cristo possiamo portare frutto e così possiamo avere la piena gioia della salvezza, quello che il nostro cuore desidera. Quindi esaminiamo attentamente la parola e poi perseveriamo in essa e così avremo la gioia della salvezza. Per chiudere il capitolo, Giacomo cambia leggermente il discorso e parla di cos'è la vera religione. Per capire bene i prossimi versetti dobbiamo tenere in mente che, di nuovo, la base di questi versetti è quello che è stato detto finora. Soprattutto il comandamento di avere autocontrollo nel parlare e di essere facitori della parola. Allora, tenete questo in mente e seguite mentre leggo 26 e 27. Se qualcuno fra voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, anzi seduce il suo cuore, la religione di quel tale è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Cosa vuol dire tenere a freno la lingua? Vuol dire frenare quelle parole che verrebbero dalla carne. Per esempio, dalla carne si parla con orgoglio, si parla con parole che feriscono, si parla senza pensare, si parla anche con parole vuote, oppure lamentandosi invece che abbondando nel ringraziamento. Se uno non tiene a freno la sua lingua, tutto questo modo di parlare che viene dalla carne viene fuori. E chi non tiene a freno la sua lingua, qui dice che non è religioso, che vuol dire non cammina bene davanti a Dio, ma inganna se stesso. Magari conosce bene la Bibbia, forse sa tutte le verità, forse si mette da fare, forse evangelizza tanto, forse insegna. Ma se non tiene a freno la sua lingua, non è religioso, non cammina bene davanti a Dio. Nonostante tutto il resto, È essenziale tenere a freno la nostra lingua. Credere di camminare bene, ma sfogare la lingua è avere una religione vana, e questo brano è molto chiaro. Nell'orgoglio vogliamo vederci bene, ma la realtà è ben diversa se non teniamo a freno la lingua. Cos'è invece la vera religione? Nel versetto 27 troviamo la spiegazione chiara. Dice: la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Questa descrizione è simbolica, non è esaustiva, ma ci dà l'idea di cos'è la vera religione. E Giacomo evidenzia due evidenze della vera religione. La vera religione è soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni ed è conservarsi puro dal mondo. Cosa vuol dire soccorrere gli orfani e le vedove? Prima di tutto, chi sono gli orfani e le vedove? In quella società, nella società in cui Giacomo scrive, gli orfani e le vedove sono le persone più bisognose. Rappresentano persone bisognose. Ci sono persone che hanno sempre bisogni, come le vedove, gli orfani. Ci sono persone che hanno bisogni solo in un certo periodo della loro vita. Quindi, quando parla di orfani e vedove, sta rappresentando i bisognosi, chi ha bisogno. I bisogni possono essere di vari tipi. Soccorrere gli orfani e le vedove vuol dire impegnarti a provvedere per il loro bisogno. Può essere un bisogno economico. In quel tempo le vedove e gli orfani avevano bisogni economici, erano poveri, avevano bisogni materiali, ma avevano anche bisogno di protezione, per esempio. Soccorrere in quel caso vuol dire aiutarli in senso economico e anche in modo pratico. Però i bisogni possono essere di tanti tipi. Se una vedova non ha marito, vuol dire che nella sua vita manca la figura di un uomo come guida della famiglia e la figura di padre per il figlio. E quindi soccorrere in quel caso potrebbe voler dire provvedere quella figura, una figura che investa nelle loro vite, per crescere gli orfani e per essere un appoggio per le vedove. E questo principio si estende però a tanti tipi di afflizioni. Potrebbe essere l'afflizione di essere da sola, potrebbe essere l'afflizione di essere affranto, pieno di dolore, bisogno di compassione, di consolazione, potrebbe essere il bisogno di conforto, potrebbe essere un bisogno di corta durata, potrebbe essere un bisogno di lunga durata, di anni, decenni. Soccorrere vuol dire provvedere per quell'afflizione. Questo, fratelli, è costoso, è un sacrificio, richiede un vero impegno. Vuol dire fare sacrifici per avere il tempo, per avere i soldi, per avere le possibilità di essere un appoggio, di aiutare chi ne ha bisogno. Effettivamente, soccorrere gli orfani e le vedove è semplicemente amare il tuo prossimo, come Dio ti comanda. E avere il vero amore cristiano verso gli altri include anche sopperire ai loro bisogni. Questo è un amore a fatti, non è un amore solo a parole. Quindi soccorrere gli orfani e le vedove, e poi dice, e conservarsi puro dal mondo. Anche conservarsi puro dal mondo è uno dei tratti della vera religione. Prima di tutto ricordate che la parola mondo ha più significati nella Bibbia, in questo senso vuol dire il mondo di peccato, il mondo senza Cristo. Riguarda il mondo che spinge lontano dalle vie di Dio. Quindi conservarsi puro dal mondo vuol dire evitare tutti i peccati che riempiono questo mondo, che ci circondano, che non sono lontani da noi, ma che vengono a bussare alla porta. Tutti quei peccati che spesso neanche sono visti come peccati dal mondo, spesso è solo la normalità, tristemente. Tenersi puro dal mondo vuol dire camminare in santità in ogni campo della vita, vuol dire non cedere alle pressioni del peccato, vuol dire tenersi puro in ogni campo della vita, nei pensieri, nelle azioni, nelle parole. Questa è la vera religione agli occhi di Dio. Tristemente oggi tanti che si dichiarano credenti vivono come il mondo e quasi non puoi vedere la differenza, non si nota. Conservarsi puro dal mondo vuol dire proprio l'esatto contrario. Vuol dire che quando prendi uno che è un figlio di Dio e uno che non è un figlio di Dio, che fa parte del mondo, tu vedi subito la differenza. Dovremmo vivere così, che gli altri notano una differenza in noi. Se tu sei un figlio di Dio, devi vivere così. Devi vivere con questo cuore. Un cuore che non vuole avere nulla a che fare con il mondo che ti circonda. Vuol dire non mischiarti nei peccati del mondo. Non partecipare a quello che fa il mondo. Notate che sia soccorrere gli orfani e le vedove e sia conservarsi puro dal mondo non sono opere per cui il mondo ti apprezzerà. Anzi, se tu vivi così, di cuore, veramente, spesso sarai visto come fanatico, come pazzo, come esagerato, tanti ti disprezzeranno. Tristemente a volte anche credenti ti disprezzeranno. Ma questo è quello che Dio vuole da noi. Dio non vuole una religione a parole. Dio vuole vite trasformate. Dio vuole che abbiamo una vita trasformata. Dio vuole un cuore umile, pronto a servire anche quando costa tanto. E questa è la vita che Lui mette davanti a noi. O camminiamo in questa via, perché questa è l'unica via benedetta. È l'unica via benedetta che soddisfa veramente il nostro cuore. A volte crediamo che la vita cristiana sia difficile, crediamo che sia gravosa, pesante, tanti comandamenti a cui ubbidire. Ma la verità, fratelli, è che non è gravosa e pesante, non è una lista di comandamenti a cui ubbidire, tutt'altro. E questo brano che abbiamo visto in Giacomo ci dà la conferma. Certo, ci ha mostrato come vivere in vari campi. Dio ci comanda di deporre ogni lordura e ogni malizia e ci comanda di ricevere la parola che è piantata in noi. Ma anche ci dice che non siamo soli, in altre parti, ma ci dice che non siamo soli nel cammino, che non dobbiamo farcela per conto nostro, perché Lui è con noi. E poi ci mostra il frutto che questo porta. Dice che la parola può salvare le vostre anime. E che frutto meraviglioso. Abbiamo visto anche il comandamento di essere facitori della parola, non uditori soltanto. Anche questo non è gravoso, non è pesante. Di nuovo Dio è con noi. E poi consideriamo il frutto. Essere beati nel nostro operare. Che frutto meraviglioso. E per ultimo abbiamo visto cos'è la vera religione. La vera religione, soccorrere i bisognosi e conservarsi puro dal mondo. Soprattutto conservarsi puro dal mondo è una battaglia costante. Ma di nuovo Dio è con noi. E qual è il frutto? Essere beati nel nostro operare di nuovo. Avere una vita veramente benedetta. Avere più di Dio. Portare frutto per l'eternità, per la sua gloria. Fratelli e sorelle, che gioia sapere che noi siamo in Cristo, che noi abbiamo il privilegio di poter vivere per Dio. Che privilegio sapere che Dio è con noi, che Lui non ci abbandona. Mai. Lui ci mostra la via in cui camminare, ma poi è con noi nel cammino anche. E il frutto di questo cammino è un frutto meraviglioso. E raccoglieremo questo frutto quando saremo nella presenza di Dio per l'eternità. teniamo gli occhi su Dio, camminiamo guardando in avanti, guardando alla meta in una sola ad oggi, e viviamo in santità davanti a Dio. Preghiamo. Oh Padre Santo, Tu ci parli della Tua parola, ma prego, Padre, che ciascuno di noi, ciascuno che mi sente, che possiamo tutti vedere, Padre, che Tu ci parli con un cuore pieno di amore, non con un cuore duro per farci del male. Padre, certo, Tu ci mostri i Tuoi comandamenti, ci spieghi, ci insegni come vivere. E dobbiamo cambiare il modo in cui viviamo. Ma non lo fai perché vuoi maledirci, lo fai perché vuoi benedirci. Vuoi darci una vita benedetta, un'eternità benedetta. Vuoi farci diventare sempre più simili a Cristo. E per fare questo abbiamo bisogno, Padre, di vedere il nostro peccato e poi di camminare in santità. E grazie che ogni volta che riconosciamo il nostro peccato e te lo confessiamo, c'è pieno perdono in Gesù Cristo e abbiamo pieno perdono. Questo è grandissimo, Padre. Grazie per questa verità. Oh Padre, ti prego per ciascuno che possiamo esaminare il nostro modo in cui ci approcciamo alla Tua parola, che possiamo vedere se ci sono ostacoli nella nostra vita che ci ostacolano da esaminare attentamente la Tua parola. E poi vogliamo toglierli, Padre, con la Tua forza, con il Tuo sostegno e con il Tuo aiuto. Padre, grazie che sei con noi. Grazie che ancora una volta ci hai parlato della Tua parola e ancora continui a parlarci, nonostante a volte non vogliamo sentire. Grazie per la Tua grazia anche in questo. Grazie, Padre. Grazie per il Tuo amore che hai per noi. Ti lodiamo per questo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.